Ave Maria, un saluto a tutti i radioascoltatori che ci stanno seguendo per il nostro consueto appuntamento sui Santi. Santi, la via maestra per il paradiso. Qualche giorno fa abbiamo festeggiato il patriarca, il glorioso patriarca San Giuseppe, sposo della Beata Vergine Maria, padre putativo di Gesù, patrono della Chiesa universale. Ecco, oggi volevo soffermarmi a meditare insieme a voi su questo grande santo che è il più grande dopo la Beata Vergine Maria e guardare in modo particolare alla devozione, alla venerazione che l'ordine francescano, i santi francescani hanno avuto verso San Giuseppe. E cominciamo con la preghiera nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Immacolata Regina di tutti i Santi, prega per noi. San Giuseppe, prega per noi. Bene, il XIX secolo è il secolo che ha avuto il privilegio di veder propagarsi in modo meraviglioso, straordinario, il culto di San Giuseppe. Sembra che la Santissima Vergine, glorificata in quel secolo dalla definizione del dogma della sua Immacolata Concezione, abbia voluto mettere in luce, le virtù e il merito del suo sposo verginale San Giuseppe. Ecco, sembra che Gesù, dopo aver glorificato la sua Divina Madre, voglia anche esaltare colui che ebbe il privilegio di fargli da padre. Fra gli ordini religiosi, quello di San Francesco, possiamo dire, come si esprime anche l'aureola francescana, non è stato secondo a nessuno nel promuovere nel corso dei secoli il culto di San Giuseppe. I frati minori posti dalla Chiesa alla custodia dei luoghi santi in Palestina, nella Terra Santa, mantengono, ufficiano anzitutto a Nazareth il santuario dell'Annunciazione, innalzato su quel luogo medesimo dove era la casa della Santissima Vergine, casa nella quale entrò l'arcangelo Gabriele per portare l'annuncio alla Madonna, e dove è cominciato il mistero dell'incarnazione. Il Figlio di Dio che è sceso nel grembo di Maria si è fatto uomo per opera dello Spirito Santo. Sappiamo che le mura sono state trasportate dagli angeli a Loreto, dove si venera appunto la casa, le mura di Nazareth, della Santa Casa, ma l'altra parte della casa, cioè la grotta e diciamo, il luogo stesso dove ciò avvenne, è custodito, ripeto, a Nazareth dai frati minori. Ebbene, lì vicino, a poca distanza, c'è anche il santuario eretto sul luogo dove era la bottega di San Giuseppe, il luogo venerabile, santificato dai sudori di Gesù per lo spazio di circa 30 anni, e insieme a quelli del suo padre putativo San Giuseppe, luoghi imbalsamati, per così dire, dal profumo che la Santa Famiglia lasciò in quei luoghi, benedetti. I francescani concepirono una tenera devozione non solo per la Madonna, ma anche per il suo sposo San Giuseppe, dei quali si ritennero sempre servi ferventi. È vero che il culto di San Giuseppe era già stato stabilito nella Chiesa greca, ma i francescani si affrettarono ad accoglierlo nei loro conventi di Terra Santa, dove lo propagarono. E dall'Oriente, dalla Terra Santa, poi si diffuse anche proprio per mezzo dei frati in Occidente. Tra i frati minori che si distinsero per lo zelo nel promuovere la devozione a San Giuseppe brilla soprattutto San Bernardino da Siena, grande apostolo dell'Italia. Spesso, mentre predicava, parlava delle glorie, delle grandezze, della virtù di San Giuseppe, sposo verginale di Maria, sforzandosi di ispirare l'amore, la devozione, la fiducia verso questo patriarca. Diceva un giorno in una predica: non si può dubitare che Gesù Cristo, il quale nel tempo della sua vita mortale portò San Giuseppe il rispetto e gli prestò l'obbedienza che un figlio deve a suo padre, non gli abbia conservato nel cielo le sublimi sue prerogative e che non le abbia anche perfezionate. Se il divin Salvatore, per soddisfare la sua pietà filiale, ha voluto glorificare la Santissima Vergine con l'assunzione di lei al cielo in anima e corpo, si può pienamente credere che non abbia fatto meno per San Giuseppe tra tutti i santi così grande e che l'abbia risuscitato in corpo e anima il giorno della sua resurrezione, quando tanti altri patriarchi fece uscire dalla polvere della tomba. Ecco, cioè, San Bernardino, rifacendosi a quel passo appunto dei Vangeli in cui è detto che il giorno in cui Gesù risuscitò da morte, risuscitarono anche diversi morti e apparvero in città, Gerusalemme, ecco, tra questi San Bernardino riteneva vi fosse San Giuseppe, il quale, come la Beatissima Vergine Maria, fu assunto non solo con l'anima, ma anche col corpo in paradiso. E queste parole che San Bernardino pronunciò a Padova, davanti a un immenso uditorio, furono seguite da un segno, da un miracolo. Infatti, appena le ebbe proferite, gli uditori stupefatti videro apparire sopra la testa del predicatore una croce luminosa, come se il cielo avesse voluto ratificare con tale prodigio ciò che egli aveva detto intorno alla resurrezione di San Giuseppe. Questa pia credenza, intorno alla quale la Chiesa ufficiale non si è mai dichiarata, né pronunciata, è sostenuta da diversi dottori. Del resto, sebbene vi siano alcune chiese che possiedono reliquie delle vesti di San Giuseppe, in nessun luogo si trovano le reliquie del suo corpo. Quindi il fatto che non si trovino le reliquie di San Giuseppe, è un segno a favore della tesi dell'assunzione del santo, sposo di Maria, assunzione al cielo in corpo e anima. Ripeto, la Chiesa non si è pronunciata, però è una pia credenza che è sostenuta da diversi santi, tra i quali appunto San Bernardino da Siena, il quale sottolinea in questo discorso un altro aspetto, cioè Gesù non può che avere obbedienza rispetto verso colui che gli fu padre, cioè come lo rispettò, gli obbedì mentre era in vita, così dice. È bene pensare che ancora oggi conservi in cielo la stessa pietà, ecco, filiale, anziché sia ancora più perfezionata, se così si può dire. Per questo dicono i santi che non c'è grazia che Gesù possa negargli. Non meno zelante al culto di San Giuseppe fu il beato Bernardino da Feltre, il quale istituì a Perugia in onore di lui una confraternita, la Confraternita della Compagnia di San Giuseppe, i cui membri sono preposti alla custodia dell'anello nunziale della Santissima Vergine che si conserva nella chiesa cattedrale di quella città. Ecco quindi, venerato Bernardino da Feltre istituì una confraternita in onore di San Giuseppe, la Compagnia di San Giuseppe. Nel secolo XVI, San Pietro d'Alcantara, uno dei più grandi, illustri riformatori dell'ordine francescano, fu in modo particolare devoto all'Augusto Sposo di Maria e mise sotto il suo patrocinio la provincia di San Giuseppe, anzi la volle chiamare appunto San Giuseppe per affidarla a lui, e che sarà la culla della riforma dal santo portata avanti. E sarà proprio San Pietro d'Alcantara anche instillare in Santa Teresa d'Avila una grande devozione a San Giuseppe. Quando Santa Teresa d'Avila si trovò a dover lasciare il suo monastero per fondare una nuova casa, no? Appunto quella della riforma carmelitana, E trovò terribili opposizioni, no? Fu trattata Santa Teresa da pazza, da visionaria, fu biasimata, disapprovata anche dai suoi propri superiori. E in questa terribile situazione lei si rivolse a San Pietro d'Alcantara, che era un po' il suo padre spirituale, scrivendogli ciò che avveniva, e il santo allora le rispose che la doveva obbedire agli ordini di Dio. Questa era la volontà di Dio, che lei fondasse la riforma carmelitane, quindi l'esortò a non lasciarsi arrestare dagli ostacoli che incontrava, ma a contare sull'assistenza di San Giuseppe. A lui la santa doveva dedicare la nuova casa, la nuova fondazione. Naturalmente non potendo qui riportare, ecco, tutta la devozione che i vari santi francescani ebbero verso San Giuseppe, lungo i secoli, l'aureola francescana si sofferma sulla figura di San Leonardo da Porto Maurizio. Questo è un incomparabile apostolo, fedele alla tradizione dell'ordine francescano, fu uno dei più zelanti ed eloquenti panegiristi del virginale sposo della Regina degli Angeli. In un suo discorso sulle grandezze di San Giuseppe, così si esprime, qui viene riportata dall'aureola francescana una lunga omelia che il santo ha fatto e che ora insieme leggiamo e meditiamo, anche se l'italiano è un po' arcaico, però ci esprime quella che era la devozione, la stima, la venerazione di San Giuseppe presso l'ordine francescano. Così dice San Leonardo: «Tacciano dunque gli evangelisti, non me ne curo, tacciano pure quel canto che potevano ridirci di Giuseppe e commettere in mostra e fare un bello sfarzo di tutte quelle virtù e perfettissime prerogative che servivano di nobile corteggio al suo decoro. A me basta che ce lo manifestino per risposo di Maria. Virum Mariae dequanatus est Iesus, sposo di Maria dalla quale è nato Gesù». Cioè, come dire, anche se gli evangelisti non ci hanno narrato molto, ecco, sulla sua vita, sui suoi pensieri, le sue espressioni, le sue parole, i suoi gesti, ecco, dice San Leonardo, mi basta che dica che è lo sposo di Maria. Già questo dice tutto. Cioè a dire, dice il santo, il più simile fra i viventi alla più perfetta opera che tra le pure creature uscisse dalla mano di Dio, quale fu la madre sua. Cioè il fatto che era sposata la Beata Vergine Maria e che ha quindi condiviso con lei in una maniera unica, motivo dello sposalizio, anche i beni spirituali, l'anima di Maria, già quello ci dice quanto è grande San Giuseppe. Virum Mariae, sponso di Maria, cioè il più vicino alla più grande altezza che spiccò nei cieli, trapassò l'Empireo e dal seno dell'Eterno Padre rapì l'unigenito Figlio. Virum Mariae, sposo di Maria, cioè un stesso cuore, una stessa anima con quel cuore, con quell'anima, che portò il cuore e l'anima del Figlio di Dio. Cioè, lo sposalizio che cosa fa? Crea una unione, una comunanza di beni, ecco, non solo materiale, ma anche spirituale. Per cui i beni di Maria diventano anche beni di San Giuseppe. Allora, se San Giuseppe è in unione, in comune unione anche dei beni spirituali con Maria, capiamo qual è la grandezza, no? Della sua anima, se la sua unione con Maria, la quale dà alla luce il Figlio di Dio, che è in comune unione col Figlio stesso di Dio, che in lei ha il principio. Ancora, Virum Mariae, sposo di Maria, cioè capo del primo capo del mondo, perché caput mulieris est vir, cioè il capo della moglie è il marito, e quindi se lui è il capo della Sacra Famiglia, è il capo del capo, perché Gesù è il capo del corpo mistico che è la Chiesa. Ecco perché San Giuseppe è a tutti gli effetti il patrono della Chiesa universale. Ancora, Virum Mariae, cioè sposo di Maria, vuol dire signore di quella gran signora che ben sapeva il precetto della Genesi. In potestate viri eris omnibus diebus vitae tuae. E come perfettissima in tutto il resto, così nella riverenza ed ossequio che portava il suo sposo, tutte le altre spose avanzò. Cioè la Madonna che conosceva la volontà di Dio, cioè che l'uomo fosse a capo della Sacra Famiglia, venerò in modo specialissimo San Giuseppe. Questo lo vediamo bene, per esempio, nello smarrimento al Tempio, no? Quando la Madonna dice a Gesù: perché ci hai fatto questo? Tuo padre ed io angosciati ti cercavamo. Mette prima davanti i dolori del padre e poi i suoi, rispettando proprio quest'ordine, riconoscendo a San Giuseppe tutto quel primato che ha in quanto capo della Sacra Famiglia. Ancora, Virum Mariae, sposo di Maria, cioè queste sono tutte espressioni che vi sto leggendo che ha usato San Leonardo da Porto Maurizio. Virum Mariae, sposo di Maria, cioè di quella gran regina alla quale il poter servire è la prima dignità delle dominazioni, il primo posto dei principati, il più alto pensiero dei cherubini, la più viva brama dei serafini. Cioè, dice San Leonardo, per gli angeli più elevati, ecco, partire dalle dominazioni, principati, cherubini e serafini, tutti si tengono onorati di poter servire la Madonna, e quindi pensiamo che cosa deve essere San Giuseppe, che è capo della Sacra Famiglia, quale venerazione devono avere anche gli angeli verso di lui, a motivo del suo sposalizio con la Madonna. Ancora, Virum Mariae, sposo di Maria. Non più, dice Bernardo, dite il tutto con dire fuit in similitudine in virgine sponse sue, fu in tutto e per tutto simile alla Vergine sua sposa, di fattezze, di volto, di cuore, di genio, di costumi, di santità e di virtù. Dunque, dite se come giusto fu grande, sino a trapassare la sfera della più grande santità, che si possa trovare tra i beati, come sposo fu maggiore sino a innalzarsi sopra i cori di tutti gli angeli e vedersi ai piedi, eccetto la Vergine, di qualsiasi altra santità creata. Ecco perché, ripeto, San Leonardo dice: tacciano pure gli evangelisti nel parlare delle sue virtù, a me basta che dicano che egli è il vero sposo di Maria. Perché da questo legame che lui ha con la Madonna derivano un insieme di benefici e di grazie che non si possono pensare maggiori per una creatura. Non me il credete? Venite meco e per vederlo in pratica indagate i diportamenti di una purissima donzella che è prototipo della modestia e dovrebbe servire di vivo esemplare a tutte le altre vergini. Ecco là uno che passeggia con esso, lei soletta, le parla in confidenza. Non entrate in sospetto, egli è un angelo di paradiso, porta gli ordini ambasciate di un Dio, cioè si sta rivolgendo, no, a San Gabriele che dialoga con la Madonna. Eppure vedete, la delicata tinge di porpora le candide gote, tutta si turba, come dice il Vangelo, turbata est in sermone eius et cogitabat. Era turbata dalle sue parole. Come Maria fa la ritrosa con un cittadino del cielo? E chi mai potrà pagare un genio sì modesto di questa vergine? Ecco Giuseppe. Maria l'accettò per sposo e non solo lo soffre, ma lo gradisce per compagno nelle case appartate, in mezzo ai viaggi, sino alle foreste solitudini, e non solo non si turba, ma dà pronto l'assenso agli sponsali, che senza far precedere trattamenti si conclusero. Cum esset desponsata Maria Iosef. Ora qui io stupisco. Prende timorosa la comparsa di un angelo, accetta sicura la compagnia di un uomo. Oh, che Maria in questo fatto fu men che Maria, e questo dire un sacrilegio. O che Giuseppe fu per lei più che angelo, e questa è conseguenza inevitabile. Cioè, Ecco, San Leonardo dice, beh, vediamo che si turba a parlare con un angelo, nella sua umiltà, nella sua purezza, nel suo candore, ma non teme invece di essere sempre affiancata da San Giuseppe. Come si spiega con questo fatto? Che San Giuseppe, conclude San Leonardo, è più di un angelo ed è così simile a lei nei pensieri, nei modi, nelle operazioni, che la Madonna si sente pienamente adagio con lui. Sì, Giuseppe, continua San Leonardo, fu per lei più che angelo. E se ve ne state al Vangelo, quietatevi a ciò che stabilisce la legge, cioè che nubentem regine consequens est regem fieri, cioè chi ha una regina in palma la mano, impugna lo scettro da re. E chi le dà il circolo dell'anello, che è la corona del dito, ne riceve la sfera di una che è l'anello del capo. E benché sia un semplice pastorello quello che si sposa, con la regina subito subentra tutti gli onori reali e deve essere inchinato come re. Ed ecco l'argomento in forma che non ammette risposta. Cioè, dice San Leonardo, se San Giuseppe ha sposato la Madonna, che è una regina, di conseguenza, per il fatto che ha sposato una regina, diventa re. La regina dei Santi e degli Angeli è Maria, Giuseppe è sposo di Maria. Dunque, secondo la legge, re dei Santi e degli Angeli è ancora Giuseppe. E che in vero Giuseppe sia superiore a tutti gli angeli, arguitolo dalle frequenti ambasce che per mezzo di questi riceveva dalla reggia del cielo. Dice, poiché è sposo di Maria, diventa, ecco, non solo re, diciamo, degli uomini, ma anche re nei confronti degli angeli. E la prova, dice il santo, è che gli angeli gli appaiono in sogno, ecco, e lo guidano, li fanno come da servi. Continua San Leonardo, la maggioranza però più cospicua che si deve a Giuseppe come sposo di Maria si è perché come tale viene riverito come capo di quella sacra famiglia, né tutta umana né tutta divina, detta però da qualcheduno famiglia ipostatica e trinità terrestre. E oh, quanto io vorrei mi servisse qui bene la lingua per dichiarare una trinità tanto ammirabile. Ecco, appunto qui San Leonardo parla della Sacra Famiglia come né umana né divina, nel senso che c'è un aspetto umano, chiaramente la Madonna e San Giuseppe sono uomini, anche Gesù è vero uomo in quanto assume pienamente la natura umana, ma è anche il figlio di Dio, quindi in un certo senso la Sacra Famiglia ha anche in sé qualcosa di divino, proprio perché il figlio nato da lei è, per opera dello Spirito Santo, è il figlio stesso di Dio, il verbo fatto carne. Quindi la chiama una sorta di trinità terrestre. Ecco come c'è la trinità celeste, il Padre, Figlio e Spirito Santo, così c'è una trinità terrestre, usa questa espressione, ecco, il nostro santo. E voi intanto adorate, sì, e adorate spesso la Santissima Trinità che fu a noi visibile in terra, Gesù, Giuseppe e Maria, e questi tre nomi, nomi di paradiso, stampateveli a lettere d'oro nel vostro cuore, Gesù, Giuseppe e Maria. Questi ruminate bene spesso con la vostra lingua, Gesù, Giuseppe e Maria. Scriveteli in ogni parte, in ogni luogo, Gesù, Giuseppe e Maria. Queste siano le prime parole che insegnate ai vostri bambini, Gesù, Giuseppe e Maria. Questi proferite e ripetete più volte al giorno in tempo di vita, Gesù, Giuseppe e Maria. Questi proferite in dar l'ultimo fiato in punto di morte, Gesù, Giuseppe e Maria. E risultando da questi la maggioranza del nostro Giuseppe, lasciate che gli angeli santi stampino a caratteri di luce nelle vostre menti e più nei vostri cuori, che se Giuseppe fu grande come giusto, fatto capo della Sacra Famiglia, fu assai più grande come sposo, e quello che è il sommo delle sue glorie fu massimo come padre, appunto il padre putativo di Gesù. Sì, bel titolo gli dà la Vergine col dire Pater tuus et ego, no? Appunto nell'episodio del ritrovamento, tuo padre io. no? Angosciati ti cercavamo. Titolo che gli conviene perché un tal figlio Gesù è un frutto nato in un podere che è tutto suo perché è nato da Maria, sua sposa. Bello, no? Questo aspetto, no? Gesù che nasce in un podere, cioè nella terra vergine che è Maria, che è territorio, per così dire, che appartiene anche a San Giuseppe a motivo dello sposalizio, vero sposalizio che crea comunanza di beni. E così termina, diciamo, il discorso che l'aureola francescana riporta tra le righe di San Leonardo da Porto Maurizio, scelto tra tanti altri santi, ecco, che si potevano riportare e che hanno onorato in modo speciale San Giuseppe. Così continua l'aureola francescana, i figli del secondo e del terzo ordine, cioè delle Clarisse e poi dei terzo ordine di San Francesco non furono meno premurosi che i religiosi del primo nell'onorare San Giuseppe. E qui ci restringiamo a citare l'esempio di Santa Caterina da Bologna e di Santa Margherita da Cortona. Ecco, Santa Caterina da Bologna, che abbiamo visto, no, nelle nostre catechesi sui santi. Faceva l'ufficio, abbiamo detto, di portinaia nel monastero di Ferrara e più volte fu visitata, se vi ricordate abbiamo ricordato questo episodio, da un santo vecchio, venerabile, vestito da pellegrino, che le chiedeva l'elemosina, che le parlava in modo meraviglioso dei luoghi santi, della terra santa, no? Come se le conoscesse molto bene. Ed ecco che un giorno questo misterioso pellegrino, dopo aver ricevuto la solita elemosina da Santa Caterina, le aveva consegnato una tazza, dicendole che quella era la tazza di cui la Santa Vergine si era servita per dare da bere a Gesù bambino. E questa tazza, poi quest'uomo venerando era scomparso, insomma, la Santa aveva compreso, inteso bene, che era San Giuseppe. Questa tazza quindi di San Giuseppe si conserva nel monastero delle Clarisse di Ferrara. Un'altra santa devotissima di San Giuseppe fu Santa Margherita da Cortona, la celebre penitente di cui anche abbiamo avuto modo di parlare e di conoscerne la vita. Gesù stesso, se vi ricordate, avevamo detto, gli era apparso alla santa e gli aveva raccomandato un culto speciale nei confronti di San Giuseppe. Gli aveva detto: mi farai cosa gradita se renderai ogni giorno un omaggio speciale di lodi al beato verginale San Giuseppe, mio amorosissimo padre putativo. No? Ecco, il cuore umano, divino di Gesù ha avuto un amore di predilezione nei confronti della Madonna e di San Giuseppe. Pensiamo come Gesù bambino avrà abbracciato San Giuseppe, l'avrà baciato, avrà considerato tutti i sudori, le preoccupazioni che lui aveva per lui, per causa sua, nel dover fuggire, no, in Egitto, nel dover rientrare, nel dover portare avanti la Sacra Famiglia. E quindi conoscendo tutti quei dolori, quei sudori che direttamente versava per lui. Quanto si sia sentito trasportato a contraccambiarlo, no? E quindi ancora oggi, vedete, a Santa Margherita chiede che si presti un culto speciale ogni giorno, un omaggio, almeno un omaggio verso di lui. E continuava Gesù a Santa Margherita da Cortona a dirle: ciò tu farai intrattenendoti in questo pensiero, beati i puri di cuore perché si vedranno Dio. Tra i cuori più puri che la terra abbia mai conosciuto, senz'altro San Giuseppe è il modello per eccellenza dopo la Beata Vergine Maria. E dopo Gesù non c'è cuore più puro che San Giuseppe. Se vediamo nella vita di tanti santi che Dio instilla in essi un desiderio di purezza, di candore, tali per cui magari sin da bambini sentono il trasporto di consacrarsi interamente a Dio, beh, molto più San Giuseppe, che ha un cuore che si è andato a formare proprio per svolgere la sua altissima missione di sposo di Maria e di padre di Gesù. Bene, facciamo una breve pausa e poi continuiamo, ecco, la nostra meditazione sulla figura di San Giuseppe alla luce della scuola francescana. Bene, continuiamo la nostra catechesi su San Giuseppe, lo sposo verginale di Maria il Padre, putativo di Gesù. Ecco, nell'aureola francescana, dopo aver parlato, ecco, della devozione che i santi francescani, l'ordine francescano, ha avuto lungo i secoli nei confronti di San Giuseppe, si sofferma ora su una pratica particolare, che è una devozione che è in uso per onorare San Giuseppe e gradita in modo particolare a questo santo patriarca e che egli si compiace di ricompensare con numerose grazie. E la pratica, cioè di recitare sette Padre Nostro e sette Ave Maria in onore dei sette dolori e delle sette allegrezze, una pia pratica che ha origine proprio nell'ordine francescano in seguito a un fatto miracoloso che adesso racconteremo, così come ci è narrato da Fra Giovanni da Fano, un francescano vissuto tra il 1469 e il 1539 e che è uno dei promotori della riforma che diede origine poi al nuovo ramo francescano dei Cappuccini. Ma che cosa ci dice Fra Giovanni da Fano? Che due francescani stavano navigando sul mare verso le coste delle Fiandre, quando si scatenò una furiosa tempesta che seppellì nell'abisso del mare la nave con altri 300 passeggeri. In quel frangente i due religiosi riuscirono ad afferrare un avanzo della nave, un pezzo, no, di questa nave che evidentemente si era squarciata, si era aperta, era sprofondata, ma ecco, un legno era rimasto a galla. E erano riusciti ad afferrarlo e così lottavano ormai da 3 giorni contro i flutti minacciosi, sentivano ormai venire meno le forze quando si raccomandano a San Giuseppe, per il quale avevano una particolare grande devozione, ed ecco che improvvisamente appare un giovane maestoso e affabile. Bello, no? San Giuseppe che appare come giovane, normalmente lo si dipinge come anziano, soprattutto perché in questo modo si voleva esprimere diciamo, il fatto che è custode della verginità della Madonna. Quindi per proteggere la Madonna lo si vuole in qualche modo mostrare come già anziano, molto avanti negli anni. Però ecco, invece noi pensiamo giustamente che non doveva essere anziano San Giuseppe, ecco, lo sposalizio avvenne come era consueto, ecco, tra giovani. Piuttosto invece noi pensiamo che San Giuseppe fu colmato di grazie straordinarie in vista della sua missione, quindi che quel voto di verginità che il Signore aveva messo nel cuore alla Madonna, allo stesso modo l'aveva messo in cuore a San Giuseppe, come poi lo metterà in cuore davanti a tanti altri santi lungo la storia, e che quindi sia stato colmato di grazie tali e tante, ecco, per cui poté svolgere benissimo, ecco, questa sua missione con grande purezza e santità. Ecco, quindi a un tratto, dice Fra Giovanni da Fano, apparve questo giovane maestoso e affabile che li saluta con un dolce sorriso ed essi, rincuorati dalla presenza di questo sconosciuto, si sentono riempire di una consolazione ineffabile e di novello vigore. Lo sconosciuto si fa loro pilota, guida per mezzo dei flutti, conducendo con una destrezza meravigliosa questo avanzo della nave naufragata, sul quale i due frati si erano attaccati, conducendoli sani e salvi alla spiaggia. È inutile dire con quanta sollecitudine si buttarono in ginocchio per ringraziare Dio e quanta riconoscenza mostrarono al loro benefattore, al quale domandarono il nome per benedirlo sempre. A quella domanda, ecco, questo giovane misterioso risponde: io sono San Giuseppe, se volete essermi riconoscenti di quello che ho fatto per voi, meditate ogni giorno i sette dolori e le sette allegrezze della mia vita mortale, recitando sette volte l'orazione domenicale, che sarebbe il Padre nostro, e sette volte la salutazione angelica, cioè l'Ave Maria, si dice salutazione angelica dalle prime parole prese appunto dall'angelo Gabriele che saluta la Madonna, no? Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Preziosi favori, continua San Giuseppe, sono riservati a quelli che praticheranno questa devozione. Quindi svelò loro quei dolori e quelle allegrezze e poi disparve, lasciandoli ripieni della più pura gioia. Allora, quali sono i dolori? Ecco, io vi cito come i misteri di questa coroncina in onore di San Giuseppe. Il primo dolore e gioia è questo: o glorioso San Giuseppe, per il dolore e la gioia che provasti nel mistero dell'incarnazione del Figlio di Dio nel grembo della Beata Vergine Maria, ottienici la grazia della confidenza in Dio. A quale dolore si riferisce? Beh, il dolore nel vedere, come dice il Vangelo, i primi segni nella Madonna della gravidanza, ecco, di Gesù bambino. E, ecco, San Giuseppe ne fu turbato, come dice il Vangelo, non sapendo come comportarsi, che cosa fare. Ecco, voi sapete che nel mondo ebraico il matrimonio era diviso in due parti, cioè c'era il contratto matrimoniale che si faceva e che rendeva i due già effettivamente dei veri e propri marito e moglie, ma solo dopo un anno avveniva la cosiddetta festa della coabitazione, dove i due sposi effettivamente cominciavano a vivere insieme, a coabitare. In questo anno che passava tra la stipulazione del matrimonio e la coabitazione, la sposa normalmente rimaneva presso i propri genitori. Ed è proprio in questa fase che l'angelo Gabriele apparve alla Beata Vergine Maria, portandole l'annuncio, ecco, del Figlio di Dio, che lei era stata scelta, ecco, per essere la madre del Figlio di Dio, chiedendo il suo consenso, il suo fiat. E quindi San Giuseppe rimane turbato, non sa come comportarsi, e alla fine pensa che la via più giusta, quella prescritta dalla legge, era quello di rimandare la sua sposa. Ecco, non la denuncia perché evidentemente conosce la sua santità, riconosce la sua santità, forse si erano già accordati sul fatto di vivere in castità, Ecco, quindi questo segno turba San Giuseppe, è profondamente addolorato, non sa cosa fare, pensa di ripudiarla, ma ecco che un angelo viene e gli mostra la volontà di Dio. E anche lui dice subito il suo eccomi, con prontezza, con gioia. Quindi dolore da una parte perché non sa cosa fare prima, grande angoscia in questo stato, e poi ecco la gioia, no? Alcuni dicono che San Giuseppe già conosceva il mistero, dice San Bernardo, ma sentendosi indegno di diventare lo sposo di colei che è la regina del mondo, la madre che doveva dare alla luce il Messia, il figlio di Dio, pensa di ritirarsi. Ecco. Comunque, certamente fu questo. Comunque dolore e gioia, un misto, no? Dolore perché non sa cosa fare, dall'altra parte la gioia quando l'angelo gli dice non temere di prendere con te Maria tua sposa, perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. E quindi qui in questo mistero ci viene chiesto di chiedere a San Giuseppe la grazia della confidenza in Dio. Ecco, nei momenti in cui siamo in angoscia e non sappiamo cosa fare, ecco, preghiamo il Signore che ci illumini, ci mandi, ecco, i suoi consigli, le sue ispirazioni. Ecco, ci faccia fare ciò che è giusto, confidando poi in Dio e nel suo aiuto. Secondo dolore e gioia è questo: o glorioso San Giuseppe, per il dolore che provasti nel veder nascere in tanta povertà il bambino Gesù, e per la gioia che sentisti vedendolo adorare dagli angeli, ottienici la grazia di accostarci alla santa comunione con fede, umiltà e amore. Ecco il dolore nel non poter dare a Gesù ciò che è più prezioso, più bello, ecco il dovergli dare una grotta, una capanna in mezzo agli animali dove nascere, fu un dolore per Gesù. E lo vediamo, ecco. Nei santi, no? Quanto desiderano, no? Dare a Gesù il massimo nel culto. San Francesco che andava nelle chiese povere per procurare dei calici dorati, delle pisidi d'oro dove poter conservare Gesù Eucaristico. San Francesco che è il santo della povertà, eppure per Gesù vuole dare il massimo. Quindi questo spirito, questo desiderio doveva essere anche in San Giuseppe. E il vedere che non poteva dare niente di meglio fu per lui un dolore. Dall'altra però anche una grande gioia. Naturalmente il mistero del figlio di Dio, poter stringere il figlio di Dio, poter ecco, sentire il canto degli angeli che si appressano a lodare, adorare il Signore. Ecco, ottienici la grazia di accostarci alla Santa Comunione con fede, umiltà e amore come lui si è accostato a questo mistero. Con fede, umiltà e amore. Terzo dolore e gioia, o glorioso San Giuseppe, per il dolore che provasti nel circoncidere il divino bambino e per la gioia che sentisti nell'imporle il nome di Gesù ordinato dall'angelo, ottienici la grazia di togliere dal cuore tutto ciò che dispiace a Dio. Ecco l'altro episodio che ci è narrato dalla scrittura, la circoncisione. Ecco, naturalmente. Significava ferire quel corpo del bambino Gesù, incidere il corpo del bambino Gesù, stillare da esso le prime gocce di sangue. San Giuseppe, che doveva avere una conoscenza profonda anche della scrittura, deve aver pensato, ecco, ai misteri anche che riguardavano il servo sofferente, colui che viene per istituire il nuovo ed eterno sacrificio, l'agnello, ecco, che viene per cancellare i peccati del mondo. Quindi il dolore, no? Vedere quel primo sangue. D'altra parte anche la gioia nel potergli imporre il nome Gesù, così come gli aveva ordinato l'angelo. Ecco, ottienici la grazia di togliere dal cuore tutto ciò che dispiace a Dio. E che cos'è che dispiace a Dio? Il peccato, ecco, quello che ferisce le sacre membra di Gesù. Quando noi cantiamo, no, in questo tempo di Quaresima, no, quel bel canto antico che dice appunto chi ti ha ferito, chi ti ha colpito, chi ti ha flagellato, ecco, sono stato io l'ingrato. Perché con i nostri peccati davvero, ecco, noi procuriamo a Gesù quei dolori, quelle sofferenze. Gesù va alla croce per noi, subisce i patimenti sulla croce per noi, sale il Calvario per noi, per salvarci, per espiare i nostri peccati, peccati miei, tuoi, di tutti. Ecco, quindi chiediamo a San Giuseppe, appunto, considerando questo mistero della circoncisione, quel corpo bambino, ecco, che viene per la prima volta ferito. Ecco, chiediamo la grazia di non offenderlo mai e invece di portare sempre nel cuore questo nome benedetto che San Giuseppe gli ha dato proprio durante questo rito della circoncisione, gli ha imposto nome Gesù. Quarto dolore, o glorioso San Giuseppe, per il dolore e la gioia che provasti nell'udire la profezia del santo vecchio Simeone che annunciava da una parte la perdizione e dall'altra la salvezza di tante anime, a seconda del loro atteggiamento nei riguardi di Gesù, e che stringeva bambino fra le sue braccia, ottienici la grazia di meditare con amore le pene di Gesù e i dolori di Maria. Ecco, San Giuseppe che accompagna la Madonna e Gesù al Tempio, no? Per il rito della purificazione e della presentazione, di Gesù bambino. E che sente quella profezia, no, di Simeone. Egli è qui per la rovina e la risurrezione di molti, ne sarà il segno di contraddizione a te, una spada trafiggerà l'anima. Ecco, pensiamo a San Giuseppe che amava profondamente la Madonna e che sente quelle parole. Nello stesso tempo è anche una gioia la presentazione al Tempio, perché la gioia di poter portare Gesù per essere presentato, per compiere il santo rito, andare al Tempio di Gerusalemme, era per San Giuseppe, che era un uomo di grande fede, di grande pietà, sempre una gioia, come deve essere per noi il partecipare alle feste cristiane. Ecco, per questa gioia e dolore, chiediamo che ci ottenga la grazia di compiere con fedeltà e amore i nostri doveri. Ancora, quinto dolore e gioia, o glorioso San Giuseppe, per il dolore che provasti nella fuga in Egitto, per la gioia che sentiste avendo sempre con te lo stesso Dio insieme alla sua madre, ottienici la grazia di compiere con fedeltà e amore tutti i nostri doveri. Fu un dolore, ecco, dover fuggire in Egitto, le preoccupazioni, chiaramente le incognite di questo viaggio, quella responsabilità, chiaramente, della Madonna e di Gesù, che gli sentiva, no? Dall'altra però anche la gioia di avere loro in questo viaggio, comunque farlo insieme a Gesù e Maria. Ecco, le croci e le sofferenze portate insieme a loro, sono croci, più leggere. Ecco perché dobbiamo sempre, fare i nostri doveri uniti a Gesù e a Maria. Portarli con fedeltà e amore anche quando costano, anche quando ci preoccupano. Ancora, sesto dolore, o glorioso San Giuseppe, per il dolore che provasti nell'udire che regnavano ancora nella terra di Giudea i persecutori del bambino Gesù, per la gioia che sentisti nel far ritorno nella tua casa di Nazareth, in terra più sicura di Galilea, ottienici la grazia dell'uniformità ai voleri di Dio. Quindi fu anche questa una preoccupazione quando gli venne annunciato di tornare dall'Egitto e tornare in Terra Santa e poi sapere che ancora c'erano, ecco, i persecutori e quindi un momento di tribolazione a cui però, ecco, si aggiunge la gioia di poter andare a Nazaret, andare in Galilea. Settimo dolore e gioia è quello che San Giuseppe prova nello smarrimento del fanciullo Gesù e poi nel ritrovamento. Il dolore grande nel perderlo, 3 giorni, no, di ricerche. Tuo padre e io angosciati ti cercavamo, dice la Madonna. Quindi ecco, la Madonna vede il dolore anche di San Giuseppe e lo esprime per primo a Gesù. Dall'altra però la gioia poi di ritrovarlo nel Tempio. Ecco, in questo settimo dolore chiediamo la grazia di condurre una buona vita e di fare una santa morte, cioè di non perdere mai Gesù con il peccato mortale ma di poter vivere sempre nella sua grazia, quindi fare una buona vita e ancor più fare una santa morte per ritrovare così Gesù nel regno dei cieli. Bene, dopo aver parlato dei sette dolori e sette gioie, questa pia pratica, ecco qui l'aureola francescana si sofferma sulla festa di San Giuseppe. Ancora prima che si celebrasse nella Chiesa Universale, era già stabilita nell'ordine francescano con un decreto del Capitolo Generale tenuto ad Assisi nel 1399. E fu Papa Sisto IV che apparteneva, che era francescano, no? E che anche istituì la festa dell'Immacolata Concezione di Maria, fu lui a estendere per tutta la Chiesa la festa del Virginale Sposo di lei, inserendola nel breviario e nel Missale romano. Quindi la festa è cominciata proprio nei francescani, già c'era nell'ordine, per tutto l'ordine francescano. Un papa francescano l'estende a tutta la Chiesa e nel 1621 Gregorio XV la innalza a festa di precetto con l'obbligo di ascoltare la messa e astenersi dalle opere servili. Nel secolo XIX un altro papa francescano, cioè terziario francescano Pio IX, che dopo che ha definito il dogma dell'Immacolata Concezione e che ha voluto anche accrescere la gloria di San Giuseppe, decretando San Giuseppe patrono della Chiesa Universale, innalzando la sua festa del 19 marzo a doppio di prima classe. Il documento con cui San Giuseppe è proclamato patrono della Chiesa Universale, dal titolo Quem ad modum Deus, così recita, ecco lo leggiamo brevemente, all'urbe e all'orbe, nella stessa maniera che Dio aveva costituito quel Giuseppe procreato dal patriarca Giuseppe, sovrintendente di tutta la terra d'Egitto, per serbare i frumenti al popolo, così, minendo la pienezza dei tempi, essendo per mandare sulla terra il suo figlio unigenito e salvatore del mondo, scelse un altro Giuseppe, di cui quello era figura, e lo fece signore e principe della casa e possessione sua, e lo elesse custode dei precipui suoi tesori. Difatto, egli ebbe in sua sposa l'Immacolata Vergine Maria, dalla quale nacque di Spirito Santo il Signore nostro Gesù Cristo, che presso gli uomini degnossi di essere riputato figlio di Giuseppe, egli fu soggetto. È bello questo paragone con Giuseppe il patriarca, no? Appunto dell'Antico Testamento, in cui sappiamo dalla storia, venduto dai fratelli, portato in Egitto, si fece strada, non senza un disegno provvidenziale fino al punto di essere il sovrintendente, no? Il secondo dopo il faraone. E il faraone mise tutti i beni nelle mani di Giuseppe, il quale seppe salvare il popolo di Israele e salvare i suoi fratelli proprio durante la terribile carestia, con una sapiente opera di provvigione. E quindi come Giuseppe aveva in qualche modo amministrato tutti i beni del faraone e distribuito il pane della vita nel tempo della carestia, pane che era il sostentamento del popolo, così San Giuseppe, fatto custode, sovrintendente di tutti i beni, diciamo, di Dio Padre, in quanto ha dato a lui Gesù e Maria, che sono i sommi beni, è stato il custode di Gesù, che è il frumento di vita che porta la salvezza in questa terra desolata dal peccato originale, che si trova in piena carestia, ecco possiamo dire, di valori e che ha bisogno della vita che procede, ecco, da Gesù stesso, il frumento, il pane della vita. Continua il documento: quelli che tanti re e profeti bramarono vedere, Giuseppe non solo lo vide, ma con lui ha dimorato, e con paterno affetto l'ha abbracciato e baciato. Pensiamo, no? Abbiamo letto qualche settimana fa la vita di Santa Caterina da Bologna, la quale, dopo che ha baciato Gesù bambino, è rimasta con le labbra bianchissime, no? E quindi pensiamo a San Giuseppe, no? Molto più. Che cosa si deve dire? Lui che l'ha conservato per 30 anni, no? È stato in intimità con lui per 30 anni. Per di più ha nutrito accuratissimamente colui che il popolo fedele avrebbe mangiato come pane disceso dal cielo per conseguire la vita eterna. Per questa sublime dignità che Dio conferì a questo fedelissimo suo servo, la Chiesa ebbe sempre in sommo onore e lode il beatissimo Giuseppe. Dopo la Vergine Madre di Dio, sua sposa, il suo intervento implorò nei momenti difficili. Ora, poiché in questi tristissimi tempi la stessa Chiesa da ogni parte è attaccata dai nemici, è talmente oppressa dai più gravi mali che uomini empi pensarono avere finalmente le porte dell'inferno prevalso contro di lei, perciò i venerabili e eccellentissimi vescovi dell'universo orbe cattolico inoltrarono al sommo pontefice le loro suppliche e quelle dei fedeli alla loro cura, commessi chiedendo che si degnasse di costituire San Giuseppe patrono della Chiesa cattolica. Avendo poi nel Sacro Ecumenico Concilio Vaticano più insistentemente rinnovato le loro domande e i loro voti, il Santissimo Signore nostro Pio Papa IX, costernato per le recentissime lutuose condizioni di cose, per affidare sé e fedeli tutti al potentissimo patrocinio del Santo Patriarca Giuseppe, volle soddisfare i voti degli eminentissimi vescovi e solennemente lo dichiarò patrono della Chiesa Cattolica, ingiungendo che la sua festa, cadente nel 19 di marzo, per l'avanti fosse celebrata con rito doppio di prima classe, senza ottava però a motivo della Quaresima. Egli stesso inoltre ha disposto che tale dichiarazione, a mezzo del presente decreto della Sacra Congregazione dei Riti, fosse resa pubblica in questo giorno sacro all'Immacolata Vergine Madre di Dio e sposa del Castissimo Giuseppe, nonostante qualsivoglia in contrario, il dì 8 dicembre 1870. È bella anche questa coincidenza dell'8 dicembre, che è il giorno in cui si festeggia l'Immacolata Concezione, quell'Immacolata Concezione che è stata proclamata dogmaticamente appunto da Pio IX e che ha voluto venerare anche in questo speciale giorno il suo sposo San Giuseppe. Questo documento esce quasi all'indomani della breccia di Porta Pia, Roma è invasa e Pio IX è costretto a fuggire. Ecco, quindi in questo frangente tristissimo, ecco che il Papa si rivolge a San Giuseppe perché possa difendere la Chiesa in un momento di tanto travaglio. Quindi, come anche oggi, ecco, non mettere nelle sue mani, ecco, la situazione in cui ci troviamo, tante guerre, tante divisioni, ma soprattutto tanta confusione anche all'interno della Chiesa. Chiediamo a questo grande santo, ecco, davvero che possa far risplendere la Chiesa, ecco, con la sua fede, la sua fermezza, la sua fortezza, possa, ecco, davvero manifestare Gesù, ecco, portare Gesù al mondo che si trova nelle tenebre, possa essere davvero quel sacramento universale di salvezza, ecco, del genere umano. Ecco, chiediamo tutto questo a San Giuseppe. Un'altra festa in onore, di San Giuseppe è quella dello sposalizio della Beata Vergine Maria, che deve ancora una volta ai figli di San Francesco la sua istituzione. Infatti, i francescani, nel loro zelo per la gloria di questo santo, ebbero cura di celebrare la memoria di quel matrimonio che fu il principio dei privilegi e delle grandezze di lui. E questa festa fu concessa per i francescani da Paolo III nel 1537 e poi estesa in molte diocesi, festa che si celebra il 23, di gennaio. San Giuseppe fu il giusto per eccellenza. E il nome giusto, ci dice San Giovanni Crisostomo, significa perfetto in tutte le virtù. Infatti, la virtù della giustizia, secondo San Tommaso, non è soltanto quella virtù speciale che dà a ciascuno ciò che gli appartiene, ma è quella rettitudine generale dell'anima che risulta dall'unione di tutte le virtù. Ecco, San Giuseppe era giusto proprio secondo l'etimologia della scrittura, ossia giusto agli occhi di Dio, cioè ha sempre fatto ciò che è retto ai suoi occhi. Quindi appunto santo. San Giuseppe fu lo sposo di Maria e per questo partecipò alla reale dignità di lei sugli angeli e sugli uomini. E Maria fu a lui soggetta come una sposa allo sposo. San Giuseppe fu il padre putativo di Gesù e per questo il Verbo incarnato egli ebbe il rispetto, gli prestò l'obbedienza e gli portò l'amore che un figlio deve al padre. San Giuseppe fu il capo della Sacra Famiglia. Tutti questi titoli, ecco Giuseppe uomo giusto, Giuseppe sposo di Maria, Giuseppe il padre putativo di Gesù, San Giuseppe il capo della Sacra Famiglia, sono tutti titoli che ci rivelano, ecco, l'eminente dignità di questo santo patriarca, le sue sublimi virtù e la sua grande potenza che è in cielo presso Gesù Cristo. Per questo diceva Santa Teresa d'Avila alla scuola di San Pietro d'Alcantara: io non mi ricordo di avergli mai domandato qualche cosa che non l'abbia ottenuto, e non posso pensare senza stupore alle grazie che Dio mi ha fatto per intercessione di lui, come pure ai pericoli dai quali egli mi ha liberato, tanto rispetto all'anima quanto rispetto al corpo. Pare che Dio agli altri santi conceda la grazia di soccorrerci in certi bisogni, ma io so per esperienza che San Giuseppe ci aiuta in tutti, e questo stesso hanno sperimentato altri che io ho consigliato di raccomandarsi a lui. Io nulla ho tralasciato per quanto stava in me per far celebrare la sua festa con grande solennità. L'esperienza che ho delle grazie che Dio concede per intercessione di questo grande santo mi ha fatto desiderare di poter persuadere tutti ad avere una grande devozione per lui, e non ho conosciuto persona che abbia avuto questa devozione e non si sia avanzata nelle virtù. Quindi anche come un aiuto nel nostro cammino cristiano. Io prego, continua Santa Teresa d'Avila, nel nome di Dio, quelli che non credono alle mie parole, di voler provare. E conosceranno per esperienza quanto sia giovevole ricorrere a questo gran santo con una devozione speciale. E quindi noi dobbiamo darci a imitare, ecco, San Giuseppe fu il modello della vita contemplativa per lo spirito interiore, per l'amore al silenzio, al ritiro, alla preghiera. Infatti è il patrono delle anime interiori, delle anime contemplative. Santa Teresa diceva: le persone d'orazione debbono essere affezionatissime a lui e quelle che mancano di un direttore per istruirsi nell'orazione non hanno che apprendere questo ammirabile santo per loro guida, onde non smarrirsi. Quindi è il santo che ci aiuta a pregare bene, proprio perché è vissuto sempre in questa atmosfera soprannaturale con la Madonna e Gesù. Ma San Giuseppe, dice l'Aurora Francescana, fu anche il modello della vita attiva per le assidue cure che si prese della Sacra Famiglia. Sebbene poi tutte le virtù abbiano brillato della più pura luce nel purissimo sposo di Maria, sembra tuttavia che le sue virtù caratteristiche siano state l'umiltà, la povertà, una perfetta conformità alla volontà di Dio e l'amore di Gesù e della Madre di Lui. Infatti proprio a San Giuseppe dobbiamo chiedere la grazia di aiutarci ad avere una grande devozione alla Madonna e un grande amore per Gesù. È lui il maestro, ecco, che ci mette alla scuola di Maria e di Gesù, ci istruisce a entrare in intimità con la Madonna e con Gesù. Anche questa perfetta conformità alla volontà di Dio. È l'uomo del sì, San Giuseppe. Ha detto sì ogni volta a Dio, all'angelo quando lo istruiva a nome di Dio e poi alla legge, all'osservanza della legge, a ogni ispirazione che lui conosceva essere volontà di Dio, procedente da Dio. Lui ha sempre detto di sì. Quindi ecco, chiediamo anche la grazia di corrispondere sempre alla volontà di Dio. San Giuseppe ebbe la sorte, infine, di morire tra le braccia di Gesù e di Maria e per questo è invocato come patrono della buona morte. Siamo dunque fedeli a onorarlo durante la vita e un giorno, quando arriverà per noi l'ultima ora, potremo così far assegnamento alla sua assistenza. E quindi non manchiamo, come Gesù stesso ha detto a Santa Margherita da Cortona, di fare almeno una preghiera, un ossequio, una meditazione, una riflessione, una pia pratica in onore di San Giuseppe. Ecco perché davvero ci aiuti a progredire nel bene, a fuggire il male e a ottenere la corona di gloria del paradiso. Ecco che è la cosa più importante perché è il fine verso cui tutti tendiamo. E ci diamo allora appuntamento a venerdì prossimo alla solita ora e terminiamo con un Gloria al Padre in onore di San Giuseppe. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Giuseppe, sposo di Maria, prega per noi.